Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
La mia filosofia è che un uomo non possa ritenersi soddisfatto finché non abbia dato tutto se stesso per rendere servizio al suo padrone. Naturalmente niente visite di uomini. Perdonate la precisazione, ma abbiamo già avuto problemi di questo genere in precedenza. E le governanti sono particolarmente riprovevoli, senza offesa ai presenti, si intende.
Nessuna offesa.
Scrivi quel che conosci bene. Sembrava la regola numero uno delle scuole di scrittura. Finché Kazuo Ishiguro, premio Nobel 2017, ha detto che è una terribile sciocchezza. Però poi qualcuno ha fatto notare che Ishiguro, anche quando scrive di maggiordomi inglesi, sembra sempre avere in mente i samurai e il loro codice di comportamento. Il maggiordomo samurai, Anthony Hopkins, nel film tratto da Quel che resta del giorno, era la nostra copertina. Tra poco ascolteremo Francesco Abate con il suo libro Torpedone trapiantati, uscito da Einaudi. La prima domanda che gli abbiamo fatto riguarda proprio la percentuale di autobiografia nel suo libro. Per quanto riguarda il Nobel per la letteratura, quest'anno non sarà assegnato, travolto dalle polemiche. Il movimento MeToo ha contagiato anche gli svedesi. Esiste però un Nobel alternativo, preventivamente rifiutato da Haruki Murakami, il giapponese che viene riproposto di anno in anno tra i favoriti, nel Toto Nobel che quasi mai azzecchiamo. Assegna il Nobel alternativo la New Academy, che ha stilato una lista in collaborazione con i libai svedesi e ha chiesto i voti dei lettori di tutto il mondo per arrivare alla short list. Dopo il gran rifiuto di Haruki Murakami, che preferisce il Nobel vero, tanto più che l'anno prossimo ne verranno assegnati due, così ha fatto sapere l'Accademia di Svezia, restano in tre. La scrittrice della Guadalupe, Maryse Conté. Io, Tituba, strega nera di Salem, era uscito da Giunti. L'americano Neil Gaiman, scrittore e fumettista pubblicato da Mondadori. La vietnamita ma cresciuta in Canada, Kim Thuy. I suoi libri escono da Nottetempo. Il vincitore del Nobel alternativo sarà annunciato il 12 ottobre. A tra poco con Francesco Abate. Buongiorno a Francesco Abate. Il suo ultimo libro si intitola Torpedone trapiantati, esce da Einaudi e mantiene esattamente quel che il titolo promette. Il resoconto di una gita. I partecipanti hanno tutti subito un trapianto d'organo. Volendo fare delle percentuali, quanto questo suo libro è autobiografico, quanto è frutto di invenzione?
Se vogliamo fare delle percentuali, bene, potrei dire che il 70% di ciò che è raccontato nel libro è veramente accaduto durante questa pazza e divertente gita di trapiantati. Un 20% è accaduto, ma non durante la gita, ma nella vita di noi trapiantati riuniti in associazione, ciò che resta è una grande iperbole.
Tra le iperboli mettiamo anche la mamma del trapiantato narratore, che peraltro mi sembra di riconoscerla, era la protagonista di Mia madre e altre catastrofi.
Sì, la mettiamo nell'iperbole, ma nell'iperbole perché la sua vita è un'iperbole, quindi in realtà è una grande esagerazione, ma reale. Quando uscì Mia madre e altre catastrofi, in molti mi hanno chiesto: ma tua mamma è veramente così? E mia mamma mi ha detto di rispondere a tutti quanti nella seguente maniera: no, io non sono così, sono molto peggio di così.
Vengono in mente certe mamme ebraiche nei libri di Philip Roth e anche la mamma di Woody Allen, che a un certo punto in forma di enorme pallone lo guarda dal cielo. È così sua madre?
Mia madre è così, ma è così una generazione di madri. Mamma è nata nel 1937, quella generazione è una generazione che ci ha forgiato col ferro, il fuoco, il battipanni e ci ha dato un'educazione decisamente anomala rispetto alle educazioni moderne. Poche soddisfazioni, il massimo che ti poteva dire quando veramente ottenevi un grande risultato era bravo, ma hai fatto semplicemente il tuo dovere. Ecco, quando sei bambino, ragazzo, un po' la soffri questa educazione. Da adulto ti rendi conto che invece ti ha fornito una grande palestra utile per la vita, quindi la ringrazi. Qui al termine della prima presentazione mia madre mi ha abbracciato e poi guardandomi severamente mi ha detto: però non prenderla a vizio. È spuntata perché, sto cercando le parole giuste, credo che mi ha colpito il fatto che lei, una grande lettrice, una divoratrice di libri, e questo glielo devo, però in realtà noi siamo una famiglia di divoratori di libri, così erano i nonni, i suoi genitori, così erano i genitori di mio papà, lesse un libro in cui si rammaricava del fatto che un autore, di cui non ricordo il nome, avesse scritto un romanzo per dedicare quasi un monumento alla mamma scomparsa. Mia madre, guardandomi tra il divertita e il severo, mi disse: non va bene che i figli dedichino i monumenti alle madri una volta che se ne sono andate, bisogna dedicarglieli in vita i monumenti. Allora ho detto: va bene, adesso ti dedico questo monumento e poi non ne parliamo più, almeno così pensavo. In realtà lei si è iscritta all'associazione Trapiantati e quindi è coprotagonista di questa gita. Ma giuro, con mamma ho finito e torniamo ai romanzi in cui mamma non ci sarà, non c'è, almeno credo.
Le pagine in cui la mamma compare in Torpedone Trapiantati sono pagine su come si lenisce in qualche modo il dolore. A me hanno fatto questa impressione. È proprio un blocco all'interno del libro in cui la comicità che c'è nel libro viene in qualche modo sospesa per dire delle cose molto serie sul dolore e come lo si può consolare in qualche modo.
Il tema centrale del romanzo, perché il romanzo nasce da una riflessione casuale, involontaria, come molto spesso nascono i romanzi, ovvero i miei 10 anni dal trapianto. Una data importante, al di là di un valore simbolico, 10 anni, un buon anniversario, no? Riordinando quello che era il vademecum che mi avevano dato all'uscita dall'ospedale 3 mesi dopo il trapianto, aprile del 2008, ho notato proprio pochi mesi prima del compimento dei 10 anni che c'era una nota a margine, in basso, a destra, in azzurro grassetto, l'ho molto ben presente, in cui c'era scritto: vita media di un trapiantato, e alla voce trapiantato di fegato c'era scritto 10 anni. E lì ovviamente sono rimasto scosso, perché mi sono domandato se dunque oramai fosse arrivata nuovamente la mia data di scadenza che i medici all'età di 18 anni, io mi ammalai che ne avevo 2, quindi dopo 16 anni di inutili cure, mi dissero che non sarei diventato un uomo, non avrei raggiunto i 30 anni. E poi quella data è stata raggiunta e sono arrivato anche a 40, ma a 40 i medici mi dissero che se non avessi fatto il trapianto avevo oramai 6 mesi di vita. E dunque questi 10 anni significava che c'era nuovamente una data di scadenza. In realtà quella è una vecchia ricerca, ma questo ha fatto partire la riflessione: che senso hanno avuto questi 10 anni, quanto sono stati 10 anni importanti e quanto si è sofferto in questi 10 anni perché la strada non è mai dritta e qual è la chiave per poter andare avanti. La chiave è quella dell'ironia. Io ho scoperto insieme a tutti i miei compagni che una mente allegra, una mente positiva, una mente che combatte, aiuta il corpo nei momenti difficili, nei continui ricoveri, nei continui rientri in ospedale. Torpedone Trapiantati nasce da questa riflessione, da questa esigenza di ridere tutti quanti insieme anche nei momenti peggiori.
Anche perché durante la gita succedono cose obiettivamente molto divertenti, anche se poi sono cose tragiche, spiacevoli, il problema dei bagni. E una gag però c'è da cinema muto, quando i trapiantanti salgono con le carrozzelle, con il cibo dietro, con tutto, e scoprono che no, si poteva arrivare dall'altra parte col trenino. Ma tutto vero anche questo?
Purtroppo sì, l'abbiamo ricordato anche in questi giorni nelle diverse presentazioni che sto tenendo, e ogni volta partecipano tanti trapiantati, alcuni che hanno proprio partecipato alla gita e ridono ancora a crepapelle, come se fosse accaduto il giorno prima, del fatto che ci hanno condotto, o meglio il nostro presidente ci ha condotto lungo un alto borgo medievale fatto di piccole stradine inciottolato su cui dovevamo far scorrere anche chi era in carrozzina, chi aveva le stampelle, chi non si regge ancora bene in piedi. E una volta arrivati finalmente al castello di Malaspina, nella bellissima cittadina medievale di Bosa, abbiamo visto sfilare davanti a noi, tra l'altro, la comitiva dei associati dell'AVIS, l'Associazione Italiana dei Donatori di Sangue. Loro comodamente sono arrivati in trenino turistico, noi invece eravamo pressoché cadaveri di fronte al castello dei Malaspina.
Dopo il trapianto non tutto si sistema. Lei parla di rinascita, di reimpostazione, come di un resettaggio che la persona trapiantata deve fare sulla propria vita.
È così, è così. Amo dire che il trapianto non è semplicemente un atto meccanico, ma, e così lo definiscono diversi chirurghi, è un atto mistico. Mistica è la loro preparazione, ma mistico è ciò che accade, ovvero il passaggio da una vita a un'altra vita, molto spesso da una vita a più vite. E allora questo porta a una riflessione, la riflessione è: ho meritato tutto questo? Perché mi è stata data questa seconda possibilità? Che è un po' la domanda che tutti a volte ci facciamo, se fossi rinato, o anche l'auspicio che ci diamo, se potessi rinascere. Ecco, noi trapiantati, a differenza di tanti altri malati di malattie altrettanto gravi che non prevedono una seconda possibilità, bene, a noi questa seconda possibilità ci è stata data. E allora che valore ha? Ma personalmente, non solo personalmente, perché vedo che questa filosofia è stata adottata da tanti di noi, significa appunto dire: se potessi rinascere, bene, sono rinato. E allora cosa devo fare di questa mia vita? Sicuramente una vita migliore di quella che ho condotto sino ad oggi. Sicuramente posso continuare nel tracciato che mi è stato dato dal mio donatore. Il mio donatore, la mia donatrice Cinzia, ha fatto sì che dalla morte rinascesse la vita, si è dunque donata. Quale può essere la mia strada? Bene, quella di continuare anche io nella linea della donazione. Allora un uomo può donarsi attraverso una condotta di vita amorevole, generosa, compassionevole, altruistica. Questo è quello che io mi sono proposto di fare nel mio piccolo, anzi oserei dire piccolissimo.
Vi ricordo che stiamo parlando con Francesco Abate di Torpedone Trapiantati. Ho trovato un'osservazione molto intelligente nel suo libro. Dice: su internet l'unico sito da consultare in merito al corpo umano è YouPorn.
Sì, questa è una frase che mi fa ridere, non rido di me stesso, ma rido del medico, il dottor Enzo Tondolo, che mi disse, quando io in maniera compulsiva, credo come molti di voi, molti di noi, quando ho un sintomo apro Google e vado a cercare appunto le indicazioni mediche, e si prendono delle topiche tremende, a parte che quando si inizia a leggere tutti i sintomi che noi riconosciamo portano poi ad altri sintomi che nel momento in cui leggiamo ci vengono, non li avevamo ma iniziano ad arrivare con la lettura e poi ci fanno prendere degli abbagli tremendi, tant'è che una volta andai in ospedale e dissi appunto a questo medico, gli dissi guarda io ho questo, mi sento così, mi sento colà e quindi ho capito da internet che sicuramente ho questa patologia. E questo medico mi ha guardato e mi ha detto bravo, sei 10 anni che vieni qui da noi e sei diventato anche tu un medico. Peccato però che questa malattia venga soltanto alle donne in stato interessante. Quindi l'unico sito che puoi consultare per favore da ora in poi sul corpo in mano è YouPorn, sul resto ci pensiamo noi.
Saggio consiglio e del resto non è neanche tanto una novità se è vero che Jerome K. Jerome in Tre uomini in barca racconta di aver consultato l'enciclopedia medica dei suoi tempi e di aver scoperto di avere tutte le malattie escluso il ginocchio della lavandaia. Torpedoni trapiantati finisce con due scene, c'è un prefinale che è uno spettacolo di magia, io non lo vorrei raccontare tutto però non posso appunto non ricordare a chi ci ascolta e a chi lo ha scritto questa idea dello spettacolo di magia che è il sogno di una trapiantata, ma poi vale per tutti. Il mago cerca qualcuno da tagliare in due, il classico spettacolo della donna o dell'uomo tagliato in due, e Francesco Abate scrive: ognuno sperava sarebbe toccato a lui di essere tagliato per finta per sapere cosa si prova, noi che invece siamo stati tagliati davvero. E mi sembra che dia anche il tono del romanzo.
È così, e ancora una volta sono i fatti reali della vita che portano poi a fare queste riflessioni, perché in realtà tutti noi trapiantati siamo andati allo spettacolo di magia e lì improvvisamente siamo tornati bambini, anzi qualcuno si è appropriato dell'infanzia che la malattia gli aveva scippato e veramente facevamo a gara alcuni, la metà di noi, per essere tagliati per finta e altri assolutamente per non essere tagliati mai più.
Questo è il prefinale in un certo senso se parlassimo di cinema e poi c'è una scena finale che io non voglio svelare ma magari Francesco Abate sa che cosa vuol far sapere ai suoi lettori prima che leggano il libro su questa scena.
Voglio far sapere che abbiamo un tragitto a termine, che abbiamo un biglietto di sola andata e prima o poi si arriverà alla meta, chi prima, chi poi. È chiaro che una persona che soffre di patologie importanti ha presente la sua data di scadenza in maniera più chiara di altri, ci riflette, ci fa i conti, non riesce a farci conti, si mette in pace con invece questo destino o meno, però se è vero che esiste un biglietto di sola andata, probabilmente, anzi io sono sicuro, che per tutti noi ci attende una nuova corsa e quella sarà senza fine.
Francesco Abate, lei questo libro l'ha scritto da solo, ma altri libri tra i suoi sono stati scritti in collaborazione con Massimo Carlotto, Mi fido di te, con Saverio Mastrofranco, che in realtà è Valerio Mastandrea. Sono molto curiosa, come si fa a scrivere un libro a quattro mani?
Nell'elenco va aggiunto di recente anche un romanzo storico, uscito lo scorso anno, che si chiama Il Corregidor, scritto con Carlo Augusto Melis, che è un avvocato appassionato di storia. Ogni libro nasce da un'esigenza diversa, nello specifico Mi fido di te nasceva da un'inchiesta giornalistica condotta in quegli anni sul cibo adulterato e quindi in quel caso si è lavorato come si lavora per le sceneggiature dei film, si stabilisce una scaletta e poi si lavora per scene. Chiedo scusa, in realtà nasce ancora da un'altra esigenza, perché io non pensavo, il romanzo in cui racconto della mia malattia dall'età di 2 anni al post-trapianto, non era mia intenzione scrivere di me, anche gli amici più cari non conoscevano esattamente la mia vita da ammalato, e molti amici e la gran parte dei conoscenti e tutti i colleghi non sapevano proprio che io fossi una persona ammalata. Fu Valerio Massandrea a interrogarmi sul mio stato di salute sofferente nei mesi prima del trapianto e a convincermi di scrivere questo libro. E in quel caso in realtà il romanzo l'ho scritto da solo, poi Valerio Massandrea si è aggiunto facendo una sorta di editing, di avvocato del diavolo per portarlo a conclusione. Riguardo invece il Corregidor nasce da un'altra esigenza di un autore esordiente come Carlo Augusto Melis, che aveva una grande storia che voleva condividere con me perché riteneva di non avere ancora gli strumenti professionali per poter portare a compimento questo libro. A me in generale piace scrivere in due, è una bella palestra, ci si diverte, ci si divide anche la fatica, poi la strada da solista è una strada che ti dà altrettante soddisfazioni e altrettanti stimoli, è un po' come i giocatori di tennis, il singolo e il doppio. Ultimamente però preferirei fare più singoli che doppi.
Era Francesco Abate. Torpedone Trapiantati è un libro Einaudi. Capitò a Philip Roth nel 2012 di litigare con gli amministratori di Wikipedia. Aveva chiesto di correggere un errore fattuale relativo al suo romanzo La macchia umana. Non fu ritenuto una fonte abbastanza attendibile. Serviva una terza parte a confermare l'informazione. Storie simili erano capitate a Umberto Eco, che per un po' aveva pazientemente corretto gli errori che lo riguardavano. Poi aveva perso le speranze. Per un errore cancellato ne venivano aggiunti di nuovi. Stefano Piedimonte ne ha fatto materia da romanzo in L'uomo senza profilo, appena uscito nelle edizioni Solferino. Il protagonista, che fa lo scrittore e si arrangia per campare come freelance nell'industria culturale, viene interpellato da uno studente che si propone di scrivere una voce su di lui. Gli fa un sacco di domande e nonostante tutto la voce che esce su Wikipedia è decisamente sbagliata. Gli utenti cercano di correggerla e la situazione precipita. Di fisso e di certo resta solo il nome. L'uomo senza profilo, edizioni Solferino di Stefano Piedimonte. Troverete anche questa puntata di Geronimo sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura. Da Maria Rosa Mancuso.